Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore.
Cioè, è... sembra che faccia apposta, vero? Uno non pensa che una può essere tanto suonata.
Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, ma si può bere in servizio? No?
Ma non so, gli alcolisti anonimi sono sempre una soluzione se uno ha bisogno, ad esempio.
Sì, comunque restiamo solo noi ad avere una siglista
sì,
di questo tipo.
Sì, ce la teniamo come una mascotte. Ben trovato, Sergio.
Buongiorno, Valerio, e benvenuti a Babilonia.
Questo è giusto appunto Babilonia e il titolo dice tutto, noi ci ostiniamo a doverlo in qualche modo sottotitolare perché la nostra siglista non lo fa.
Non lo fa mai purtroppo.
E attraverseremo molti mondi sonori, generi musicali e quant'altro, ma non da soli.
No, abbiamo un ospite che vogliamo introdurre così.
Ok, Emanuele pianta la costa e chitarre, ma non lo vedi che non vanno più di moda? Adesso è tempo di avventori, di vuoti di memoria, di dribbling con la suola. E piantala con queste strade di campagna che non ti portano mai a Roma. A quelle feste piene zeppe di sashimi non ci puoi certo andare con pane e cicoria. Ok Emanuele, piantala con ste chitarre, con sti pensieri messi in fila, con questi sentimenti messi sull'attenti, tenuti in mezzo ai denti.
Giustamente il nostro ospite scuote la testa.
Non sono io,
non
è sono
lui.
Io.
No.
Ma era una dedica.
Certo, è un altro Emanuele.
Ad Emanuele Galoni, invece,
in realtà,
che è il nostro ospite.
In realtà il nostro pubblico sa che è tutta colpa di Drupi. È lui che
appunto, seleziona.
Appunto,
diciamolo allora
cose.
Quest'altro Emanuele.
Emanuele Colandrea.
Ok.
Ma il pretesto era unicamente quello legato al nome Emanuele, che è in effetti il nome del nostro ospite.
Ci pianta la costa chitarre.
Sì.
Così, giusto per farlo stare comodo all'inizio.
Giusto.
Esatto, esatto.
Ma non la pianterai con le chitarre?
Ma assolutamente no, dai. Immaginate. Abbiamo cominciato anche con altri strumenti, con un pianoforte che piano piano comincia a dare un po' di soddisfazioni.
Eh beh, quella è una pratica impegnativa.
Poi diciamo Emanuele perché non lo diremo più, Emanuele Galoni, ma in realtà è Galoni in arte, quindi...
Sì, in arte Galoni, insomma, questo cognome che ormai è diventato...
A scuola come ti chiamano?
Beh, a scuola professor Galoni, naturalmente.
Professor Galoni suona bene, però.
Sì, ho trovato una bio che ti presenta come docente e musicista italiano.
Sì, allora quella diciamo questo altro lavoro che è il mio primo lavoro in realtà attualmente, adesso è quello di insegnante. Fino a qualche anno fa cercavo un po' di nasconderlo, non mi andava di far passare il messaggio diciamo all'interno del circuito musicale di essere anche un insegnante. Poi piano piano comunque le cose si scoprono, si sanno, quindi
certo,
è uscito
certo.
Fuori.
Ma non c'è niente di male,
no,
non è che fai il rapinatore.
No, assolutamente, assolutamente. Però sai che c'è, quando cominciano a vederti con un occhio diverso, a me questa cosa un po' mi infastidisce.
Stavamo sempre così sviscerando la tua bio e ci sono già 4 album all'attivo in poco più di 10 anni. Quindi sei stato piuttosto produttivo.
Sì, il primo album uscì nel 2011. Primo album nel 2011 all'età di 30 anni in realtà. Quindi sono uscito abbastanza tardi, diciamo, no? Dai 20 ai 30 ho suonato, però non ho mai preso con serietà questo mestiere, insomma.
Però già mettevi nel cassetto le canzoni.
Sì, già mettevo nel cassetto un bel po' di cose, sì. E poi ci sono questi 10 anni in cui sono usciti questi 4 dischi, anche qualche singolo nel frattempo, insomma. Ho suonato parecchio.
Siccome
quindi...
è il look anche di un cantautore del Wisconsin, diciamo.
Perché che look ha un cantautore
del
Wisconsin?
Sì, è così, è abbastanza. Potrebbe essere uno statunitense. C'è un riferimento vero dall'altra parte dell'oceano?
Ma sì, ma indubbiamente i miei ascolti sono stati maggiormente quelli anglosassoni. Quindi il cantautorato italiano l'ho cominciato a scoprire, ad ascoltare verso i 20 anni, 23-24 anni, grazie anche ad alcune conoscenze, che amici, insomma, che erano completamente presi dalle discografie di André, di De Gregori. Ho vissuto con questo mio amico siciliano che sapeva tutte le canzoni di De André e su cui ha preparato anche una tesi in scienze della comunicazione, e noi ci siamo fatti 2 anni di discografia di De André, però
quindi,
ai 23-24 anni, quindi...
E fino a questa scoperta qua, quindi in
quindi
America?
Bob Dylan, Tom Petty, Bruce Springsteen...
Thank you. Larsen. Cher Larsen. Sì, ah no, era la sigla.
Era
okay.
La sigla, sì.
Beh,
dove siamo finiti?
Beh, nel Salto nel Buio.
Certo.
Salto nel Buio, che in realtà è una specie di piccolo regalo che ti vogliamo fare. Okay. Quindi si tratta di un ascolto che non presentiamo, però.
Ma non è un quiz.
Non è un quiz, è semplicemente per rendere veramente vergine l'ascolto, ascoltare, sentire, poi farci dire che miccia ti ha acceso.
Va bene.
Amore di povertà non conosce guerra, e ladri, assassini e fulmini e siccità, ed altri serpenti di questa terra non li temerai. Amore di povertà non conoscere, cos'altro ti può servire se vai nel bosco? Cos'altro ti può aiutare laggiù in città? Tuo padre consiglierà il coltello contro tutti i guai. Cos'altro se non il ferro ti salverà? No, ci salverà.
Allora, che Galoni ha indovinato.
Ah sì?
Sì.
Te lo senti?
Me lo sento.
Ma credo siano i Baustelle.
Esatto, esatto. Bianconi.
Sì, vabbè, cioè, ha una voce Bianconi abbastanza riconoscibile e particolare, no? Che mi ricorda anche qualche venatura de Andreiana, diciamo.
Sì. Questo pezzo in particolare sembrava il frutto di un catap, perché c'era, diciamo, una strofa molto diversa,
esatto,
dal ritornello.
Sì, la strofa ricorda veramente delle melodie di musica popolare,
sì,
anche, no?
Sì, sì, delle giro, ballate.
Esatto. E invece la seconda parte, cioè, diciamo, questo ritorno alla modernità che loro comunque sanno fare, insomma.
Ti piacciono? Ti fanno ribrezzo?
Allora, io in realtà non so poco di loro, perché è un genere che comunque non mi appartiene. Io devo dire che ascolto pochissima musica. Quando devo ascoltarla vado sempre a al passato, indietro. Capita poco, insomma, che rimango fulminato da qualcuno. Ieri mi è capitato, per esempio, di ascoltare un artista che mi ha sconvolto all'inizio, però devo, ecco, approfondirlo, che è Benjamin Clementine.
Cioè, sì.
Ecco, però sono cose che succedono pochissime volte. Quando senti qualcuno e capisci, dici, oddio, questo c'è qualcosa che mi arriva. Insomma, ragiono molto di pancia. Loro, i postali, sicuramente sono bravissimi, indubbiamente, nella composizione, nella struttura dei brani. Però
evidentemente poi erano arrivati, perché l'hai riconosciuti semplicemente così, sì, dal tono e dai toni della canzone.
Io ora voglio sentire Galoni.
Infatti, esatto. Vogliamo entrambi.
Il livello.
Tocca a te. Cosa ci hai portato? Intanto credo che ascolteremo tre brani dal tuo ultimo album.
Sì, ho scelto questi tre brani di Cronache di un tempo storto, che è questo quarto album che è uscito a marzo di questo anno. È patrimonio dell'UNESCO la prima traccia che apre questo disco, che è una storia. Il protagonista vive da anni su questo tram e aspetta questa donna che aveva incontrato anni prima, naturalmente ormai è completamente fuori di senno per questa storia, però in questa canzone compare una galleria di personaggi che abitano questo tram e raccontano un po' la società di oggi. Questo è il senso.
Che fai, non te la fai, una corsa intera sopra il tram, tra gli umori e le emicranie che vagano in città, se la riflessione ormai è soltanto chiacchiera da bar, la conoscenza è un pugno di farina preso dal sacco di chi ordina da sporto per non sporcare la cucina. Fai, non te la fai, una corsa piena sopra il tram, tra chi spera nella figa e chi nel Ramadan. Io scendo al capolinea, grida un uomo stamattina, conto i secchi sul tragitto pieni di spazzatura. Voi scaricate al cesso, dice lui, l'olio usato di frittura. Dio salvi la rovina che ho davanti, sono meglio di un affresco le storie dei passanti. Dio salvi sta rovina, cade a pezzi un patrimonio dell'UNESCO, il biglietto per i mezzi. Che fai, non te lo fai, un giorno intero sopra il tram, tra una somma di solitudini nascosta dietro al fard, chi ha le mani sulla testa, chi nella testa un luna park, si prega da una vita di non parlare al conducente, tanto segue la partita, non sentirà mai niente. Che fai, non te li fai, un mese, un anno sopra il tram, c'è un laureando con la tesi di scooter a di back, è sicuro ormai da mesi di ritrovarlo nella trap. I delusi dall'amore li riconosci a prima vista, non si accorgono di girare con il cuore sempre con la patta aperta. Più salvi la rovina che ho davanti, sono meglio di un affresco le storie dei passanti. Dio salvi sta rovina, cade a pezzi un patrimonio dell'UNESCO, il biglietto per i mezzi. Che fai, non te la fai, una vita intera sopra un tram, dai quartieri fuori le mura fino alle scale della Gnam, c'è chi scende per pisciare nella fontana di Duchamp, un rider claudicante mostra l'attacco alle ginocchia, chi vuole questa bicicletta? Io ho perso un'altra volta, che fai, risalirai, sono invecchiato sopra un tram, a scherzare con i preti, a confessarmi con i trans. Ti aspetto da vent'anni, sarò matto, sarò punk, col senno di una volta sarei sceso dal destino, ma ora passo la mia vita ad occuparti inutilmente, il sedile a me vicino.
cerchio davanti. Questi giorni sopra i mezzi, siamo molti, siamo santi. Dio salvi la rovina, cade a pezzi un patrimonio dell'UNESCO, i tuoi occhi sopra i mezzi.
Galoni, molto bello. Il nostro ospite di oggi ci ha portato il primo regalo dal suo più recente lavoro discografico. Beh, prima si citavano, come dire, echi di Andreiani, che io ho sentito anche qui.
Ma
brano.
Sì, indubbiamente ci sono, come ci sono tanti altri echi. Vabbè, ma noi siamo impregnati di un certo tipo di musica, di cantautorato, no? È difficile smarcarsi da una scuola, insomma, di cantautori che per anni ha tracciato una linea, quindi... Nel momento in cui scrivi canzoni, nel momento in cui butti giù dei testi.
Però qui c'era anche la voglia un po' di smarcarsi, nel senso di avere affrontato ad esempio un arrangiamento molto ricco. Gli archi erano veri?
Sì, gli archi erano veri. Allora, il discorso è questo: che noi, i cantatori di questa generazione, come quelli che verranno, ci dobbiamo sempre imbattere in questo. La questione, quando tiri fuori un pezzo, un disco, è ricorda quello, ricorda quell'altro, ricorda quello. Cosa che non succedeva per i cantatori degli anni 60-70, perché prima c'era poco nulla, insomma. Quindi noi vivremo sempre con questa cosa, sì, no? Sempre sì, che ricorda qualcuno, ricorda qualcosa.
Succedeva ai jazzisti, ad esempio, cioè quando è venuto fuori Parker... dicevano se assomigliava a Coleman Hawkins o piuttosto a qualcun altro, insomma. E tu, Sergio, te la fai una vita intera sopra un tram?
Ma sì. Perché no?
No, vabbè, che a Lugano non c'è questo problema. Quando uno cita una cosa del genere, viene molto in mente Roma, ad esempio.
Questa in realtà è una storia vera, più o meno vera, verosimile, nel senso che io ho preso per anni il 19. Abitavo zona Ponte Milvio, in una casa dello studente quando studiavo, e per andare, insomma, all'università molto spesso, la maggior parte delle volte, prendevo il 19, che spaccava completamente la città di Roma, perché se non ero partita da Piazza Mazzini, o sbaglio, e arrivava nelle periferie di Roma spaccando la città, passando davanti alla Gnamma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
Alcune cose che hai citato.
Esatto, c'è tutto un po' questo tragitto, diciamo. E lì in realtà io mi ricordo che all'epoca c'erano dei personaggi formidabili sui tram. Tu ti facevi questi 40 minuti e vedevi uno spaccato di Roma.
Una fonte di ispirazione.
Assolutamente. E quindi è venuta in mente questa idea di questo personaggio che aspetta qualcuno su questo tram, però era un scamotace per poi raccontare, diciamo, altri personaggi che davano l'idea di questo mondo, no? Di questa società attuale, insomma.
Anche questi archi erano veri, erano gli archi dell'orchestra di Parigi, il coro anche di Parigi, tutti diretti da Pavo Iervi, un estratto dalla Gloria di Francis Poulenc.
Thank you.
Pensa che Punk ha scritto il suo Gloria nel 1959 e proprio in quell'anno usciva Mingus Aum. È un album di Charlie Mingus. Tu ancora sei frustrato, lo so, perché sfumare questo brano,
sfumare Mingus, veramente mi perplime. Però ho visto già che insomma c'è un altro personaggetto che mi piace molto.
Vogliamo proporre una rilettura che
di
non è
pezzo.
Una cover, è appunto di questo Boogie Stop Shuffle, un blues in minore con la caratteristica di avere questi riff che entrano, no, in stop time, quindi mescola anche il cosiddetto stile shuffle, come dice il titolo. Noi però saltiamo direttamente al 1999 e a un album di Andy Summers, che tu ami naturalmente, chitarrista dei Police, che poi ha avuto una carriera solistica e si è lanciato in una corrente, diciamo così, qualcuno direbbe fusion, a me non piace questa etichetta.
Però lui è stato sempre cauto, cioè non ha
molto
proprio abbracciato gli stilemi più beceri di quel genere.
Certo.
E quindi si è, insomma, è interessante.
Questa non chiamiamola cover, è una rilettura in tempo moderato con lontani profumi reggae e atmosfere decisamente devisiane, in particolare grazie alla tromba di Randy Brecker, con Andy Summers al basso, Dave Carpenter, e poi alla batteria Joel Taylor. Bellissima, no, questa versione non è una cover,
no,
in
no,
realtà, e a proposito di quanto si diceva prima, qui è difficile non citare Miles Davis.
Sì, assolutamente, allo stesso tempo credo che Andy Summers ha fatto tesoro di tutta la sua esperienza di unico strumento che reggeva un po' la baracca, perché è vero c'era il basso di Sting, che non era poco, però insomma in un trio chitarra, basso, batteria come era i Police, lui si incaricava di fare quasi tutti i colori timbrici, no?
E anche qui era molto bravo. Qui al basso c'era Dave Carpenter, alla tromba Randy Brecker, poi Joel Taylor alla batteria. Forse lo stesso Charlie Mingus non l'avrebbe menato, no?
No, credo. Non è detto, però.
Non è detto.
Perché lui lo menava a prescindere.
Essendo
così
un po' irascibile,
sì,
insomma.
Però io ti menerei, perché vedo ancora in scaletta questo trailer che, insomma...
Sai che l'avevo rimosso? Cioè,
tu
Gian
lo rimuovi,
Sergio,
ma... In realtà noi, adesso lo spiego anche al nostro ospite, caro Emanuele, noi siamo costretti o comunque vogliamo,
no,
l'abbiamo
dai,
presa
vogliamo,
come una mission.
Sì, è quasi una mission quella di lanciare Gian Sergio Valeriani, che è un collega che vorrebbe proporre una nuova trasmissione ma non gliela fanno andare in onda.
Bene.
In realtà.
No, oramai sono anni,
sì.
E noi però mandiamo questi trailer che vabbè valgono quel che valgono, ci fanno anche capire perché poi non riesce a mandare in onda tutta la puntata, ma comunque sentiamo di cosa parla oggi.
Credo parli di canzone, ma sentiamo.
Note a margine.
È un luogo comune e saldamente radicato nel nostro immaginario collettivo, quello che vorrebbe il cantautore, per definizione, di sinistra.
La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia.
Un mito da sfatare, secondo alcuni, perché in realtà sono molti e significativi gli esempi di un cantautorato dichiaratamente di destra, e non solo in Italia.
Adotta un fascista anche te.
Avanti o popolo, alla riscossa,
accetta l'era piccola abissina,
bandiera rossa trionferà,
e sfideremo avanti al Duce, avanti al re.
Ne parliamo con Galeazzo Musolesi, critico musicale aggiunto di Libero, e con il famigerato cantautore prussiano Adolf Benninghausen. Di tutta la canzone un fascio, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e propaganda Rino Burino. Regia luci, sottotitoli e marketing Thelonious Ornigold.
Note a margine.
Dopodomani. Di buon'ora.
Rete 2.
Ecco, perché devo pentirmi poi ogni settimana?
Poi di buon'ora che non va in onda la puntata, ancora non è stata collocata.
No, ma poi che razza di sonorizzazione isterica, non si capiva. Vabbè, insomma, il tema...
Lui fa sempre
voce
così.
Incredibile.
Mette, in realtà mette insieme dei temi comunque interessanti, poi li svolge, diciamo, il tema poi lo svolge male, ma in realtà questa cosa dell'impegno in musica, il cantautorato se lo porta dietro.
Ce l'ha dentro,
certo.
Sì.
Tu l'hai messo proprio da una parte o ti senti...
L'impegno?
Sì.
Ma allora, stiamo vivendo un periodo in cui c'è un po' una secolarizzazione politica, diciamo, del cantautorato, nel senso ormai si sono completamente allentonati tutti da una visione politica, secondo me. Però secondo me ci deve essere l'impegno in qualche modo di raccontarle le cose. Cioè almeno un punto di vista deve esserci, il fatto che un artista, un cantautore, un autore poi non dica la sua e non dia un punto di vista alternativo che è quello dell'artista, questa secondo me è una grave mancanza per la società in generale. De André è uno che aveva il terzo occhio.
Il terzo
quindi
occhio mi piace.
Ti raccontava delle cose che a cui tu non saresti mai arrivato. Così come Guccini, come Fossati, che è stato un grandissimo. E quindi ecco, l'idea che non ci sia questo terzo occhio, questo terzo punto di vista, è un peccato.
Die Herzen liebste mein, die Herzen liebste mein.
Beh, non puoi dire che non ti voglio bene, Valerio, perché un lead di Robert Schumann, dal suo Dichterliebe.
Mi sono già fatto la punturina, perché sai che sono allergico.
Ah sì?
Te era mai capitato, Emanuele, di essere... Perché adesso arriva il tuo pezzo, di arrivare dopo Schumann.
Lasciamo stare. Ma in realtà io, mentre passavo a Schumann, io pensavo, tornando indietro, ai Police, perché io solamente qualche giorno fa ho scoperto, ma io vorrei da voi una conferma,
sì.
Questo me l'ha detto un mio amico, Every Breath You Take, la canzone più famosa dei Police, parla di uno stalker.
Sì.
È vera,
sì, 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 è vero, è vero, è vero.
E quindi io ho riletto il
non
testo.
Non si chiamavano ancora così.
Ma eri tu?
No,
perché ti ho visto sicuro.
Potevo
così.
Essere uno stalker.
Io ho scoperto pochissimo tempo fa questa cosa, rileggendo il testo, ho detto, Madonna, ma qui si apre un mondo.
Sì, sì.
E quindi mi confermate questa
Beh,
cosa.
Dichterliebe anche, quindi, in qualche modo.
Mi scuso per la mia ignoranza.
No, ma figurati, piuttosto sarai, credo, ferratissimo sulle tue cose, chiaramente. E adesso...
In realtà neanche, perché a me succede molto spesso che alcune mie canzoni me le spiegano i miei fan, il mio pubblico. Quindi...
Vediamo allora che effetto ci fa ascoltare cosa, perché adesso è giunto il momento.
Allora, adesso ci ascoltiamo questa canzone che ha dato il via a questo album, che è L'esercizio fisico di piangere, che racconta dettagliatamente quello che ho fatto io durante il lockdown.
È un esercizio fisico anche piangere. Aiuta a mantenerci in forma e ancora liberi. Quando chiusi nelle case smossiamo gli angoli dei giorni persi dietro a cose inutili. Eppure torneremo a non aver tempo da perdere, correndo intorno ai monumenti eretti ai medici e ai corrieri impazziti dentro i vicoli. Perché qualcuno aveva voglia di un Montgomery. Mi dico, fai bene la spesa per il bunker dentro casa che alla sera gira come un tagadà. Lamentarsi non è cosa, hai maestro e Margherita, il fumo ritrovato di qualche anno fa. Quale stress da quarantena, quale yoga è solo moda, il sole è saltato solo. Sarà arrivata primavera, ma io non l'ho visto mica questo inverno passare per di qua. Serve l'esercizio fisico di piangere, allenare gli occhi come fossero bicipiti. Serve a preservare mente, nervi e muscoli e a progettare una casa sopra gli alberi. Eppure torneremo a non voler decidere, a rimandare appuntamenti o viaggi a Napoli. Quando crediamo che le cose possano attenderci, ci hanno detto addio prima dei nostri calcoli. E allora pensati ad agosto in qualche genere di posto che non sia un condominio di città. Siano rischi che qualcuno gridi o fischi o da un balcone canti il piano bar. Com'è profondo il mare adesso, il Papa solo in via del corso e l'Aslo gira ancora intorno alla pietà. Mescolare troppo spesso la tragedia col grottesco è il dramma vero di questa società. Se il fiore è morto per la siccità. fisico di piangere, allenare gli occhi come fossero bicipiti, serve a progettare case sopra gli alberi, ed io la vedo senza nemmeno troppi calcoli.
Un'altra cronaca di un tempo
questo
storico.
Questo è veramente il brano più allegro del disco.
Sì.
Beh, poi alla fine però non c'era un'atmosfera troppo cupa.
No, no, assolutamente.
Melodicamente invece...
No, no, l'idea era proprio quello di raccontare, diciamo, di sdrammatizzare anche un po', perché poi è uscito subito a ridosso questo brano.
In cui si sentiva la cappa invece,
esatto,
quando è uscito. Ecco.
Esatto.
Beh, devo dire, ci sono anche i due precedenti dischi che sono sicuro ti piacciono tantissimo come titoli. Troppo bassi per i podi,
sì, che, beh, non, è male.
Non è male, e incontinenti alla deriva,
certo.
A Sergio piacciono molto i giochi di parole, per cui in questo caso diciamo hai sfrucugliato questa,
sì,
sua verve.
Mi è piaciuto. Nel 2021, in occasione del centenario di Tony Scott, è uscito questo bel ritratto firmato da Francesco Bearzatti, in questo caso in duo con Federico Casagrande alla chitarra, per una miniatura, no, che ci piace tanto estrapolare dai dischi. A proposito di musicisti, però, una cosa che facciamo molto raramente, oggi la voglio fare con il nostro ospite, sì, Emanuele Galoni. Gli chiediamo chi suona con lui nel disco.
Sì, allora siamo in tanti, insomma c'è Emanuele Colandrea, con cui abbiamo curato anche la produzione artistica, Fabio Giandon alla batteria, Andrea Ruggero che si è occupato degli archi, Valerio Manelfi al basso, Giuliano Bastianelli alle chitarre e poi qualche altra collaborazione, insomma.
Poi finisce la puntata, però, per
certo,
cui... esatto.
Noi ne abbiamo citati alcuni.
È colpa nostra, te l'abbiamo chiesto, ma giustamente c'è.
Sì, che poi tra l'altro sono ragazzi con cui suono dal vivo, quindi diciamo è uscito fuori anche un disco molto corale, bendistico, insomma, era anche la mia idea di fare qualcosa di più
corposo.
Esatto, esatto.
Siamo
in chiusura, dopo Haiti torniamo a, diciamo, all'Italia insieme al nostro ospite Galoni,
alla lingua italiana,
alla lingua, diciamo, italiana. Ecco, l'ultimo pezzo?
L'ultimo pezzo, ho scelto il brano che chiude il disco, che ha buoni propositi per il nuovo anno.
Mi pare molto coerente come scelta.
E qui anche qui c'è una storia dietro, perché io scoprì questo elenco di buoni propositi di Woody Guthrie nel 1943. Lui aveva stilato questi buoni propositi per l'anno successivo, e era in piena guerra mondiale. Era un elenco di cose veramente molto interessanti, perché ci raccontava naturalmente il periodo storico, ma anche la miseria in cui viveva questo grande artista. Quindi c'era ad esempio lavarsi i calzini, pulire le lenzuola, insomma cose molto umili. Però c'erano anche cose molto interessanti, per esempio scrivere una canzone al giorno, o ce n'è una che mi è rimasta impressa, stare in compagnia ma non perdere tempo, che oggi funziona benissimo.
Sì.
E niente, l'ho scoperto una decina di anni fa e quel giorno appuntai su un diario alcuni miei buoni propositi che mi sono ritornati tra le mani un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, quando stavo attraversando un periodo particolare della mia vita, che stava, insomma, era appena morto mio padre, con cui non ho avuto un grande rapporto, insomma, in realtà non ci siamo mai conosciuti bene, e ho scritto buoni propositi, che è la fine di questo disco, ma anche l'inizio per un anno dove, dopo la pandemia, si ricominciava in qualche modo a riprendere la vita in un certo modo, guardando al passato, ma allo stesso tempo pensando che che il futuro poteva in qualche modo essere ricostruito ripartendo da quelle piccole macerie generate dalla pandemia.
È una canzone carica di significati, quindi a sì, chiudere
ci sta benissimo.
Ti ringraziamo anche per questo, naturalmente.
Grazie a voi
per averci sopportati.
No, sono stato benissimo.
È stato un piacere, torneremo al tuo quinto album a certo, ritrovarci qui a Babilonia. Nel
intanto,
frattempo,
grazie Emanuele Galoni.
Grazie a voi.
E noi continuiamo a sfrucugliare nelle nostre pigne.
Raccogliamo dischi e ascolti, e la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo,
siate babilonici.
Rispondere a modo a chi salta la fila, stampare le foto della vita che sfila, fare bene la spesa, mangiare il torso di mela, amare senza paura e senza misura, giocare a carte a morra con i vecchi, poi dare un nome ai mostri nei cassetti, parlare solo se è il momento, non dormire più disteso sopra il pavimento. Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare o apprezzare le saghe, o portare una rosa sulla tomba di un padre. Ballare da solo, stabilire una meta, guardare nel vuoto ma riempirlo di creta, vestirsi da sposa ed uscire di casa. Che cazzo ridete ignoranti, una cosa meravigliosa. E poi tornare a prendersi dei rischi, tornare a termini a comprare dischi, fare amicizia con i tuoi tormenti, cedere agli occhi quando sono stanchi. Non è mai troppo tardi per prendere un cane o imparare le strade, o portare una rosa sulla tomba di un padre. Ritagliarsi del tempo per una pietra d'inciampo e per gli altri che gridano aiutami a fondo, bere con parsimonia ma poi che ci frega, non è certo per questo che la vita ci piega. Scendere a patti con i miei difetti, va bene quello che ci siamo detti, fare amicizia con i miei tormenti, parlare in faccia non ai quattro venti. Non è mai troppo tardi per chiedere scusa o saper perdonare. Ho comprato una rosa, forse è tempo di andare.